Benvenuti, benvenuti figli e figlie carissimi a questo nostro incontro di cellule. Inizieremo le lettere ai Tessalonicesi. Oggi parleremo della prima Tessalonicesi, capitolo primo, versetti 1-10. Diciamo subito una cosa importante. La prima lettera ai Tessalonicesi contiene le prime parole scritte di tutto il Nuovo Testamento. Fino a questo momento nessun discepolo di Gesù aveva pensato di mettere per iscritto ciò che aveva vissuto nella sua esperienza di fede. Quindi state bene attenti, Paolo è il primo a mettere per iscritto e questa lettera è come un grande arco d'ingresso al Nuovo Testamento. Per la prima volta vediamo scritta la parola Vangelo, che diventerà poi, grazie a Marco, un modo particolarissimo di parlare di Gesù e del suo insegnamento. Dirà Marco, il Vangelo è Gesù. Vediamo prima dove si trova Tessalonica. È una città ellenistica che si affaccia sul mare Egeo, diventerà poi la capitale della Macedonia. È importante prima per il suo porto e poi per quella famosa via che si chiama Via Egnazia, che la collega da una parte con il Bosforo e dall'altra con l'Illiria, e poi da qui, grazie alla Via Appia, con Roma. Quindi vi rendete conto che la sua posizione è una posizione strategica, ha un porto, ha molto commercio, attirava quindi una popolazione numerosa e anche tanto eterogenea, sia da un punto di vista culturale e sociale. E vi era comunque anche una numerosa comunità ebraica proprio qui a Tessalonica, ed era dotato di una gran bella sinagoga. Paolo ha ricevuto la bella notizia quando stava per andare ad Antiochia per portare in catene i cristiani. Quando a Damasco fu buttato a terra da cavallo e scopre questa bella notizia, Gesù di Nazaret si identifica con i suoi discepoli. Vediamo infatti Atti 9, capitolo 9, versetti 4 e 5. Dice così: e avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, sentì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, o Signore? Ed egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. E questa, figli carissimi, l'apertura degli occhi. Proprio grazie a questa esperienza Paolo scopre che tutte le profezie di Isaia, del servo sofferente, sono adesso realizzate in Gesù. Gesù che si identifica con i cristiani, con la Chiesa, e che tutte le scritture parlano di Gesù. Paolo si ritirerà per diversi anni per ripensare a questa esperienza che gli ha cambiato la vita. Poi, ritornato nella comunità, viene mandato in missione insieme a Barnaba. E mentre sta a Troade, l'attuale Turchia, sente un grande desiderio di attraversare il Bosforo per portare il Vangelo in Europa. E va in Macedonia, e quindi a Tessalonica, dove fonde la prima comunità cristiana. Paolo ha un suo metodo missionario. Prima si rivolge ai connazionali ebrei, poi se viene rifiutato va dai pagani. In che anno adesso ci troviamo? Ve lo dico subito, ci troviamo nella primavera del 49. E qual è il messaggio della prima lettera ai Tessalonicesi? È l'annuncio del Vangelo 1, la vita cristiana 2 e la speranza della salvezza 3. L'annuncio del Vangelo, al centro del messaggio di Paolo, c'è Gesù, il Figlio di Dio, morto per noi, che il Padre ha risuscitato. E il Vangelo è parola di Dio che si diffonde grazie all'azione dello Spirito Santo. Poi la vita cristiana. E il primo passo della vita cristiana consiste alla conversione a Dio vivo e vero. Abbandoniamo l'idolatria e diamoci a Dio. Questa vita cristiana viene caratterizzata dalla fede viva, dall'amore fraterno e dalla costante speranza, anche in mezzo alle prove e alle persecuzioni, dalla santità che esige di tenersi lontano dai vizi del mondo pagano e quindi essere vigilanti sempre. Poi c'è la speranza della salvezza. La speranza della salvezza si realizzerà con la venuta di Gesù Cristo. Nel giorno del Signore, i figli della luce, cioè i credenti, saranno per sempre riuniti insieme con Lui. Leggiamo il testo, me lo faccio leggere, Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 1-10. Adesso io non lo leggo, lo leggerete voi. Adesso vengo subito all'interpretazione di questi 10 versetti. Come ogni lettera dell'Apostolo, anche questa si apre con un saluto, al quale segue un'azione di grazia rivolta a Dio. Prima Tessalonicesi, versetto 1, dice così: Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace. Per l'Apostolo, i cristiani di Tessalonica non sono dei semplici amici, ma sono la Chiesa dei Tessalonicesi, Chiesa che è in Dio Padre e nel Signore Gesù. Paolo quindi vede nei Tessalonicesi il grande mistero della Chiesa, e la Chiesa appartiene a Dio, è corpo di Cristo, è la sua sposa, e nei confronti di questa comunità Paolo coltiva sentimenti paterni, sempre in chiave di fede. E nel binomio grazia e pace si concentra il gioioso messaggio che ancora oggi si vive nella Chiesa. Continua a risuonare questo messaggio, grazia e pace. Risuona nella Chiesa e attraverso di esse raggiunge l'umanità. La Chiesa come sposa del Cristo, nella Chiesa sposa del Cristo risuona la parola di Dio. E poi quindi nei versetti 2 e 3 dice così: noi rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio Padre nostro. Qui ci colpisce subito la costruzione della grande triade paolina: fede, speranza e carità. Sono le tre virtù teologali. Se tu non cresci in queste tre virtù teologali, sei fuori della grazia del Signore. E ancora, per la prima volta, proprio qui negli scritti paolini, compare il termine fede, la pistis, che è la fede, pistis che rimanda anche al sostantivo biblico, l'emunà, e al verbo aman, che significa essere stabili, fermi nella fede. Paolo fa riferimento alla fede dei Tessalonicesi come ad una adesione ferma e perseverante. La fede viene associata alla carità che i Tessalonicesi hanno, quindi c'è proprio la fatica, l'operosità della carità che li rende saldi nella speranza. Praticamente qui Paolo dice la comunità dei Tessalonicesi è fervorosa, quindi l'Apostolo è certo che la sua missione a Tessalonica ha avuto un pieno successo. Ne proprio conferma la speranza, la risposta che essi danno, perché accolgono la parola e sono diventati quei testimoni convinti del Vangelo, e quindi, se testimoni convinti, diventano un modello per tutti i cristiani. Così anche noi dovremmo saper diventare modello. E poi ai versetti 4 e 5 dice: sappiamo bene, o fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui, e il nostro Vangelo infatti non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche per la potenza dello Spirito Santo. È stupendo. Paolo dice: siete stati scelti da Dio, amati da Dio, e lo Spirito Santo che opera in voi sta facendo grandi cose, e voi con grande con ferma convinzione avete accettato la parola del Vangelo. E ancora ai versetti 6 e 7 Paolo dice: E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore Gesù, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Paolo sta dicendo: è lo Spirito Santo che ci dà forza e gioia, è lo Spirito Santo che guida la comunità ad essere segno visibile del Vangelo. E anch'io lo dico a voi, figli carissimi, celluline meravigliose, lasciatevi guidare dalla potenza dello Spirito Santo e così sarete segno visibile della carità di Dio e lo Spirito che guida la Chiesa. E poi al versetto 8 si dice: Infatti, per mezzo vostro risuona la parola del Signore non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma la vostra fede si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. È proprio bello. Paolo qui sta dicendo: ormai la vostra fede è nota a tutti. Dovunque si va, si parla della fede dei Tessalonicesi. Infatti, quando si vive il Vangelo, quelli di fuori guardano e rendono grazie a Dio. Questa evangelizzazione per attrazione, figli carissimi, se viviamo veramente il Vangelo, la gente guardandoci dirà: lì veramente c'è qualcosa di nuovo, c'è Dio. Sì, se viviamo Dio, Dio stesso chiamerà gli altri, i lontani. Andiamo agli ultimi due versetti della lettera, versetti 9 e 10, dove dice così: Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. È bello, è bello, è bello. È la vostra fede, figli carissimi, dice Paolo. È la vostra fede che attira i lontani. E ancora dice: Voi vi siete convertiti. L'inizio della fede è proprio questo, la conversione dalla vita di prima. La vita cristiana inizia quando c'è la conversione a Dio. Dio, che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi se sei convertito a Dio, tu devi lasciare gli idoli, devi vivere la fede in Cristo Gesù, che è morto per i nostri peccati e che il Padre ha risuscitato dai morti. Com'è bello questo! È il Padre che si muove, è il Padre che risuscita Cristo, è il Padre che risusciterà anche noi insieme a Gesù, il Signore. Carissimi, carissimi figli e carissime figlie, viviamo anche noi questa fede con grande convinzione. Quanta delusione a volte ho quando i giovani non vengono più a messa e mi dicono: io non credo più. Allora io parlo a voi, la mia comunità che sto guidando ormai da tanti anni. Vivete la fede con grande entusiasmo e con grande trasporto, così la gente vedendo voi vedranno le nostre opere e si convertiranno al nostro Dio. Sì, è così. Noi, veri cristiani, lasciandoci guidare dal Signore e vivendo il Vangelo, la gente vedendoci dirà: perché sono così gioiosi? Perché amano tanto il loro Dio? E noi diremo: il Signore è la nostra forza, il Signore è la nostra gioia. Auguri, figli e figlie carissimi, possa lo Spirito Santo riempirvi dei suoi grandi doni, possa lo Spirito Santo muovervi alla carità, quella vera. Siate tutti veramente fratelli e sorelle. Così guardando voi si vede una fraternità in atto e la gente dirà veramente lì c'è Dio. Grazie Gesù per tutto quello che ci hai donato. Amen. Amen.